Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Bracalini del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, eccoci qui anche stamattina con le notizie sulle prime pagine dei giornali. Prima di cominciare a leggerli, vi ricordo che potete mandare gli SMS, li leggeremo e comunque li pubblicheremo sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Allora, vediamo che cosa raccontano i giornali. Oggi sono prime pagine tutte dominate da questa super inchiesta della Procura di Roma su una cupola criminale, affaristico, politica che dominerebbe gli affari, gli appalti soprattutto del Comune di Roma, delle partecipate. Sono migliaia di pagine e 100 indagati e 37 arresti, quindi un'enorme operazione che svela, diciamo, una organizzazione che ci riporta veramente 30 anni indietro, alla banda della Magliana, quando appunto la criminalità aveva in mano la capitale italiana. Partiamo dal Corriere. Così corrompe la mafia di Roma, l'inchiesta, 37 arresti, il capo è Carminati, ex NAR, ex banda della Magliana, gli affari, dagli appalti ai campi Rom. Nella rete politici e imprenditori, 100 indagati, c'è anche Alemanno, l'ex sindaco, si dimette assessore di Marino. Poi ci sono la ricostruzione della rete criminale, la fa Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, gli amici nostri nel PD, sulla base delle intercettazioni allegate in questa ordinanza. L'editoriale ovviamente su questo di Giovanni Bianconi, le mani sporche sulla capitale. Poi c'è spazio ovviamente anche per altro nella prima del Corriere, una notizia di spalla firmata da Daniele Manca, un consigliere personale per il premier Renzi, Andrea Guerra, l'ex manager di Luxottica, entra tra i consiglieri di Matteo Renzi a Palazzo Chigi a compenso zero e con la promessa di stare a Roma almeno un giorno a settimana. Così l'ex manager Luxottica, uscito dall'azienda con 46 milioni di euro di liquidazione, cosa che fece molto discutere, amico di Renzi, uno dei frequentatori della Leopolda, entra appunto tra i fidati consiglieri del premier. Poi degli aggiornamenti sull'inchiesta bambino a Ragusa, Loris, i dubbi degli inquirenti, la madre sentita in questura, l'inchiesta è di Felice Cavallaro e Giusi Fasano. Repubblica, mafia, la cupola di Roma, un'alleanza tra criminalità nera e politica pilotato per anni, appalti, assunzioni in comune e regione, 37 arresti, anche l'ex sindaco Alemanno tra le centinaia di indagati, bufera sulla giunta Marino. Due commenti su questa vicenda che occupa le prime 10 pagine di Repubblica. Sebastiano Messina, la capitale da rifondare. E poi Giancarlo De Cataldo, che è l'autore di Romanzo Criminale, scrive un pezzo: se la realtà supera Romanzo Criminale. Poi c'è anche la politica. Renzi, l'Italicum scatta nel gennaio 2016, Movimento 5 Stelle, Grillo minaccia nuova raffica di espulsioni. E poi a fianco un pezzo della copertina di Repubblica, dell'inserto, diciamo, Repubblica 2, la guerra solitaria dell'Europa contro Google, il pezzo è di Federico Rampini, se abbiamo tempo poi lo leggiamo. Il giornale, scandalo capitale, crolla il cupolone, maxi retata nei palazzi del potere, 100 indagati, 37 arrestati, tra imprenditori e politici, sono dentro tutti, dall'ex killer nero al boss delle coop rosse, salta un assessore PD di Marino, l'ex sindaco Alemanno nega tutto. Dentro poi ci sono due pezzi che vi segnalo: rifiuti, stangata dell'Europa, l'Italia del non fare ci procura multe da decine di milioni, il pezzo è di Riccardo Pellicetti. E poi Renzi aumenta ancora la benzina e scarcera i ladri, scrivono Anna Maria Greco e Antonio Signorini, Poi un pezzo di Camillo Langone, Roba da ricchi, se Hollande si vergogna dello champagne, perché insomma, il presidente francese ha detto che nelle cene ufficiali non vuole lo champagne, che insomma è il vino per eccellenza, simbolo della Francia. Il commento dello scrittore Camillo Langone. Il Fatto Quotidiano. Mafia Capitale, fascisti e PD all'ordine del NAR Carminati. NAR è un'organizzazione terroristica degli anni 70 di estrema destra. Carminati è appunto l'uomo attorno a cui ruota un po' tutto questo sistema di politica corrotta e di affari con appunto anche elementi di criminalità organizzata. 37 arresti indagati Alemanno più altri 99. Politici a libro paga, ottavo re di Roma dalla Magliana alla Terra di Mezzo, appunto un ritratto di questo Carminati, 5.000 euro al mese al braccio destro di Veltroni sindaco, Buzzi il Rosso, un altro personaggio, questo Buzzi è il presidente di una cooperativa della Lega Coop che faceva anche questi affari tramite questa banda, insomma, che operava a Roma e otteneva incarichi e appalti. Buzzi il Rosso, prima l'omicidio, ora gli affari Coop. Poi il commento di Antonello Caporale, un blitz che aiuta Marino il marziano. Appunto, secondo il Fatto, questo scandalo da cui è estraneo Marino potrebbe addirittura aiutarlo, insomma, essendo lui abbastanza in difficoltà dagli ultimi tempi con il consenso a Roma. La Stampa, ecco la cupola di Roma, il Campidoglio travolto dalle infiltrazioni mafiose. Si dimettono il presidente del Consiglio Comunale e un assessore del PD. La procura, funzionari corrotti per pilotare appalti, indagato anche l'ex sindaco Alemanno, è una follia. E il commento è di Fabio Martini, gli anni della grande bruttezza. E un altro editoriale è di Mattia Feltri, gli ex camerati arruolati in comune. Poi anche qui la politica, legge elettorale in vigore solo dal 2016, dice Renzi, quindi il Premier allontana le urne, però dice va approvata subito, quindi va fatta subito, però non si voterà prima del 2016, quindi blinda, insomma, la legislatura fino almeno al 2016 e allontana lo spettro del voto anticipato. Il rischio guerriglia per il Colle, scrive Luigi La Spina. E poi anche qui continua l'inchiesta sulla morte del bambino di Loris a Ragusa. Era già stato vittima di abusi, troppi dubbi, riascoltata la madre. E poi un pezzo di Fabio Albanese, quel paese sotto accusa per omertà, l'appello degli inquirenti, la gente non ci aiuta. Poi appunto c'è stata un'udienza del processo Costa Concordia, i PM, Schettino merita 20 anni, l'ex comandante in aula all'inchino era per motivi commerciali. Libero, retata bipartisan a Roma, la società dei Magnaccioni è il titolo di Libero, 100 indagati, 37 arrestati, tra loro l'ex sindaco Alemanno, un assessore di Marino, consiglieri regionali PD e PDL, un ex terrorista, dirigenti di partecipate, tutti accusati di mafia e ruberie. E intanto il governo depenalizza i furti, poi lo vedremo. Il capo della Coop Rossa, sai quanto ci guadagno sugli immigrati? La droga rende meno. Questa è una delle frasi di delle intercettazioni, una delle più, insomma, che colpisce di più nelle intercettazioni fra questi componenti, insomma, di questa organizzazione. Il Messaggero, mafia e politica, la retata di Roma, terremoto giudiziario nella capitale, 37 arresti. Alemanno 300 indagati, coinvolti esponenti PD, tangenti bipartisan. Due editoriali, discontinuità contro il partito del malaffare, scrive Mario Aiello. E poi un sistema copiato da Cosa Nostra, invece è il commento di Massimo Martinelli. La foto è appunto dedicata a questa cupola che governa Roma. E una frase che dicevamo prima: dai rifiuti agli immigrati, insomma, anche il business degli immigrati, in strada come andiamo noi, è un'altra cosa che dicono alcuni degli arrestati. Il Giorno invece, QN, apre su un'altra cosa, regioni, la nuova mappa, Emilia fusa con la Toscana, Lombardia da sola, Umbria con Lazio e Marche divise. Ecco l'ipotesi del governo che agita i partiti, le ricette dei presidenti. Anche qui Costa, Concordia, parla il PM, Schettino merita 20 anni di carcere. E poi appunto ci sono anche qui diverse pagine dedicate allo scandalo di Roma. Vediamo gli economici, Sole 24 Ore, nuovi minimi per il petrolio, South Stream, che è appunto l'oleodotto, il gasdotto che doveva passare dalla Russia all'Europa, è stato bloccato da Putin. South Stream pesa in borsa, Saipem, nessuna nota di Mosca, rischio ricavi per 1,2 miliardi, mafia, appalti a Roma, arresto per Panzirone e Mancini, due manager delle partecipate comunali, l'ex sindaco, io estraneo, e poi una ricostruzione delle infiltrazioni nelle partecipate romane, la ragnatela del crimine, pezzo è di Nino Amadore e Roberto Galullo. Italia Oggi, altro quotidiano economico, modello 730 pre-complicato, è un gioco di parole sul modello, la dichiarazione dei redditi pre-compilata, che è una delle cose, delle novità del governo. Invece secondo Italia Oggi è pre-complicato perché il contribuente dovrà accedere al suo cassetto fiscale, delegare poi un CAF o un professionista per poter modificare i dati del precompilato. Insomma, una trafila che sembra complicare le operazioni di dichiarazione di redditi invece che semplificare. È sotto un pezzo che si collega un po' alla vicenda principale di cui stiamo parlando, cioè la corruzione a Roma. Questo invece è un allarme lanciato dall'OCSE, che ha esaminato 427 pratiche scorrette internazionali, grandi contratti, l'11% va in tangenti, scrive Italia Oggi, 10,9% del valore dei contratti internazionali siglati dalle multinazionali se ne va in tangenti. L'allarme è stato lanciato ieri dall'OCSE dopo aver analizzato 427 casi di pratiche scorrette tra il 99 e il 2014 per un valore complessivo di circa 5,4 miliardi di dollari. Secondo il rapporto presentato a Parigi, il valore medio delle tangenti si attesta a 13,8 milioni di dollari, con punti che possono arrivare fino a 149 milioni. E poi racconto appunto quali settori sono quelli a più rischio, mazzette, quello estrattivo, per esempio quello delle costruzioni, eccetera. Quindi insomma siamo in buona compagnia, non siamo gli unici con le tangenti, anche se insomma, l'Italia ha un'eccellenza, diciamo, nelle mazzette. Milano Finanza, Putin manda a picco Saipem. La presa di posizione di Mosca mette a rischio 2,5 miliardi di euro di commesse per la realizzazione del gasdotto e intanto il prezzo del petrolio torna a scendere. Poi sotto stress test, e banche italiane colpite, straniere salvate. Se fossero stati usati criteri della Fed, della Federal Reserve americana, dei big come Deutsche Bank o BNP Paribas sarebbero stati bocciati. E con i nuovi principi contabili gli istituti di credito si devono preparare a fare più rettifiche sui prestiti. Insomma, quindi come sono stati fatti questi stress test, diciamo, l'Italia, le banche italiane sono state penalizzate rispetto per esempio a quelle tedesche, proprio per come sono concepiti i test. Allora, apriamo la pagina di questa maxi inchiesta impressionante della Procura di Roma. Prendiamo l'editoriale del Fatto di Marco Lillo per inquadrare un po' la cosa, la malavita di larghe intese, scrive Lillo, ci sono intercettazioni che restano nella storia criminale di un paese, il mondo di mezzo, questa inchiesta si chiama mondo di mezzo perché è un'espressione che usa appunto questo Carminati, il mondo di mezzo evocato da Massimo Carminati entra di diritto nella top ten insieme a grandi classici come i furbetti del quartierino. Il mondo di mezzo, secondo il boss arrestato come capo di Mafia Capitale, è il luogo in cui tutto si mischia nel mezzo perché la persona che sta nel sovramondo, cioè il politico, l'imprenditore, ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non può fare nessun altro. Sarebbe consolante dire che la terra di mezzo in cui sono fioriti i 37 resti è la destra romana. Invece in quel luogo si mischiano non solo i destini di Gianni Alemanno, un sindaco che sembrava voler diventare premier, e Massimo Carminati, condannato per un furto inquietante di miliardi e segreti nel Palazzo di Giustizia e coinvolto, ma sempre assolto, nei fatti più inquietanti della storia d'Italia, dall'omicidio del giornalista Pecorella al depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna. No, nella terra di mezzo si mischiano destra e sinistra, oltre che sovramondo e sottomondo. La mafia capitale guidata da Carminati, secondo i magistrati, aveva libro paga anche politici di primo piano del PD. Nella terra di mezzo il boss che ha ispirato il Nero di Romanzo Criminale, il fascio mafioso Carminati, ha come braccio destro un criminale svelto di mano, Riccardo Bruggia, e come braccio sinistro il re delle cooperative sociali, Salvatore Buzzi, già condannato per omicidio e poi riabilitato. Buzzi il rosso si vanta di pagare tutti e di dare 5.000 euro al mese all'ex vice capo di gabinetto del sindaco Veltroni, poi nominato capo della polizia provinciale. Luca Odevaine, anche lui indagato. La notizia non è quindi Carminati ma Buzzi, un ex detenuto, simbolo della resurrezione dal carcere, che presiede un impero da 50 milioni di euro. Con la sua cooperativa aderente alla Lega delle Coop Rosse, già guidata dal ministro Giuliano Poletti, fa soldi nel business dei campi nomadi e dell'assistenza ai rifugiati e poi divide col Nero Carminati. A maggio Buzzi chiudeva con la sua relazione all'assemblea della cooperativa 29 giugno, così si chiama la cooperativa guidata da Buzzi. Un augurio di buon lavoro al ministro Poletti, nostro ex presidente nazionale, che più volte ha partecipato alle nostre assemblee, al governo Renzi affinché possa realizzare tutte le riforme che si è posto come obiettivo, l'unico modo per salvare il nostro paese. La terra di mezzo non ha confini netti, non è la destra, non è Roma, è l'Italia. Questo è l'editoriale di Marco Lillo sul Fatto, su questa inchiesta e quello che sta rivelando sul funzionamento del potere degli affari a Roma. Vediamo un po' delle carte che sono analizzate da Fiorenza Sarzanini, anche su tutti i giornali, ma sul Corriere la racconta così. L'ho comprato, gioca per me, la rete che arruolava i politici. Boss cambiavano perfino il bilancio. Cosentino del PD è amico nostro. Scrive la Sarzanini: in ogni posto chiave avevano sistemato una persona fidata. Aziende municipalizzate, assessorati, persino il bilancio del Campidoglio erano in grado di modificarlo. Per riuscire a controllare le commissioni trasparenza e anticorruzione hanno fatto carte false, forse convinti che questo li avrebbe salvati. È una rete di potere autentica quella creata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, inserendo nei ruoli decisionali della pubblica amministrazione uomini che per ragioni diverse di affiliazione o di subordinazione rispondono direttamente al sodalizio, non sempre con una piena consapevolezza delle sue caratteristiche. Quando Gianni Alemanno cede la guida di Roma a Ignazio Marino, la banda si concentra sugli esponenti del PD che poteva mettersi a disposizione in cambio di favori e tangenti, e riescono ad agganciarli. Nelle intercettazioni che fanno da filo conduttore delle indagini del ROS si parla di appuntamenti chiesti al vice sindaco Luigi Neri, di incontri con il capo di gabinetto Mattia Stella, mentre Eugenio Patanè, che è un consigliere regionale del PD, avrebbe preso soldi per pilotare appalti in regione. Del senatore del PD Leonello Cosentino, segretario della federazione PD romana, dicono: è proprio amico nostro. Ad Alemanno, dipinto dalle carte dell'accusa quasi come un burattino nei loro romani, pagano le cene elettorali oltre ai contanti versati dalla sua fondazione Nuova Italia e portano comparse per la clacca e i comizi. A far da cerniera ci pensa spesso l'assessore Luca Gramazio. Ma la vigilia delle amministrative di giugno 2013, quando lui tentenna sulla concessione di una proroga alle cooperative, il ricatto di Buzzi è esplicito: me la proroghi a 6 mesi, arrivi dopo le elezioni, se li famo tutti in santa pace, qui c'è pure gente che ti vota. Riccardo Mancini, amministratore delegato di Euro SPA, che è una delle grosse partecipate di Roma, del Comune di Roma, è sempre stato uno dei personaggi di riferimento, espressione dell'amministrazione comunale, avendo gestito le campagne elettorali di Alemanno ed essendo considerato una sorta di plenipotenziario nella gestione dei rapporti con gli imprenditori, soprattutto nel settore trasporti. È quello che deve passare i lavori buoni. Quando finisce sotto inchiesta, Buzzi racconta: lo siamo andati a pigliare, gli abbiamo detto, cioè, o stai zitto e sei riverito, o se parli poi non c'è posto in cui ti puoi andare a nascondere. regolarmente stipendiato con 15.000 euro mensili, Franco Panzironi, ex amministratore delegato di AMA SPA, l'azienda di smaltimento rifiuti di Roma, indicato quale reale dominus della stessa municipalizzata nonostante non rivestisse più nessun incarico formale. Buzzi è categorico: ma ha prosciugato tutti i soldi, Panzironi. Dovevo dargli un sacco di soldi, 15.000 euro. Gli ultimi li do oggi e poi ho finito. Con la giunta alle mani il controllo dell'AMA è totale. Quando arriva Marino, l'organizzazione si attrezza e in vista della gara per la raccolta del multimateriale, Buzzi appare sicuro. I nostri assi nella manica per farci vincere la gara dovrebbero essere la Cesaretti per conto di Sel, Coratti, che è uno del PD, per venerdì ce vado a prendere un bel caffè e metto in campo anche Cosentino, sempre del PD. Parlando del presidente dell'Assemblea Capitolina, Mirko Coratti, Buzzi dice: me lo so comprato, ormai gioca con me. Il 23 gennaio 2014 racconta di avergli promesso 150.000 euro se fosse intervenuto per sbloccare un pagamento di 3 milioni. L'8 aprile invia un SMS a Mattia Stella: sono da Coratti. Lui lo chiama immediatamente: oh Salvatore, io sto giù da me, Buzzi è pronto, appena finisco da Coratti scendo giù da te. Del resto con i collaboratori più stretti era esplicito: sto Mattia lo dobbiamo valorizzare, lo dobbiamo legare di più a noi. Luca Odevaine, vice capo di gabinetto del sindaco Veltroni, viene ritenuto un esponente dell'organizzazione e infatti Buzzi conta sulla possibilità che diventi capo di gabinetto di Marino. Così ci si infilano tutte le caselle, qualche assessore giusto, ci divertimo parecchio. L'interesse dell'organizzazione a rientrare alla politica è palese sin dalla scelta del candidato sindaco. Ad ottobre 2012 Carminati si informa con Buzzi: come siete messi per le primarie? E lui risponde: stiamo a sostenere tutti e due, avremo dato 150 voti a Giuntella e 80 a Cosentino, che è proprio amico nostro. E in realtà a novembre Buzzi annuncia: noi oggi alle 5 lanciamo Marrone alle primarie per sindaco. Il possibile cambio di giunta era per loro un'ossessione. È vero, se vince il centro-sinistra siamo rovinati, solo se vince Marrone andiamo bene. Marrone diventa deputato del PD mentre l'altro amico Daniele Ozzimo è nominato assessore della casa. Tutti restano comunque inseriti nella rete che ha continuato a garantire affari e potere. E, tirati in causa, si difendono i politici accusati. Due si sono dimessi, l'assessore alla casa si è dimesso, dice, per non danneggiare la giunta e l'amministrazione cittadina. Anche il presidente del consiglio comunale di Roma si è dimesso. Alemanno dice: io e Buzzi, questo il capo delle cooperative che parte della banda, io e Buzzi cenavamo con Poletti. La replica del ministro: ero lì come presidente di Lega Coop. Il pezzo è di Ernesto Menicucci, sempre sul Corriere. Riccardo Mancini dice Alemanno: apprendo queste notizie con grande stupore, io Carminati non l'ho mai incontrato. Buzzi però lo conosceva, è responsabile di un consorzio di cooperative, il suo ruolo è cresciuto prima di me durante le giunte di centrosinistra, noi lo abbiamo anche limitato nei nostri anni. Sarà, di certo prendeva appalti e elargiva denaro, circa 100.000 euro fatti arrivare alla Fondazione Nuova Italia presieduta da Alemanno, e prendeva appalti. E le due circostanze, soldi di qui e affari di là, erano quasi sempre collegati. Secondo l'ex sindaco però, Buzzi ha lavorato con chiunque, prima della mia amministrazione soprattutto, poi durante e anche dopo, anzi più prima con Veltroni che con me. Quando l'ho incontrato nella sua sede c'era l'attuale ministro del lavoro Giuliano Poletti, allora presidente di Lega Coop. In quell'incontro c'era lui, c'ero io, c'era mezzo centrosinistra. La foto che viene pubblicata da alcuni giornali è diventata famosa durante la campagna elettorale 2013. Al tavolo c'è Alemanno, poi c'è Poletti, ministro, attuale ministro, poi c'è Buzzi, poi Umberto Marroni, deputato del PD, il papà garante dei detenuti nel Lazio, l'ex assessore di Marino, quello che si è dimesso ieri, Daniele Ozzimo. Sullo sfondo un altro tavolo, un componente del clan dei Casamonica. L'occasione è una serata organizzata dalla cooperativa 29 giugno. Poletti all'epoca era presidente della Lega Coop e oggi dallo staff del ministro replicano. In quella veste ha partecipato a innumerevoli cene. Il presidente della Coop sta ai suoi associati come quello di Confindustria e le sue aziende. Se poi ci sono illeciti o irregolarità rispondono i titolari di quelle società. Ma davvero Alemanno non ha mai sospettato nulla? Risponde l'ex sindaco: mi risulta difficile credere che Buzzi sia capo di un'associazione mafiosa, ma d'altra parte l'indagine è condotta da un magistrato di grande esperienza come Giuseppe Pignatone. Evidentemente ci sono elementi seri e pesanti, ma i soldi alla sua fondazione erano tutti contributi registrati e dichiarati, che però fatalmente arrivavano prima di provvedimenti dell'AMA, della partecipata o del Consiglio Comunale. Replica Alemanno, quegli emendamenti erano condivisi da destra e sinistra ed erano una necessità politica. Allora, abbiamo visto prima che uno dei business grossi è quello dei centri immigrati. Uno di questi dice rendono più della droga la gestione del business degli immigrati. Vi segnalo su questo due pezzi. Il primo è sul Sole 24 Ore di Claudio Gatti, da Odevaine a Buzzi l'affare dell'accoglienza, le cooperative e i centri per stranieri. Scrive Gatti sul Sole 24 Ore: in una situazione di crisi occorre guardarsi dai pericoli ma saper riconoscere le opportunità, lo ha detto John Fitzgerald Kennedy nel 1959, ma negli ultimi 40 anni chi ha saputo metterlo in pratica meglio di tutti a Roma è stato Massimo Carminati, l'ex terrorista del NAR, affiliato alla banda della Magliana, che da decenni coniuga politica, affari e criminalità organizzata nella capitale del nostro paese. Per tutti noi quella di Mare Nostrum è stata una tragedia, per Massimo Carminati invece un'opportunità. Da un'inchiesta è emerso che quello dei barconi della Speranza, anziché un'emergenza umanitaria, è stato un grande business. Per Carminati è stata anche un'occasione per rafforzare quella tela di relazioni, grazie alla quale nel sottobosco romano è noto anche come l'ultimo re di Roma. Attenzione, non si sta parlando di attività criminali, di droga, di pizzo o di economia sommersa, no. A predisporre e raccordare l'emergenza migranti è stato il tavolo di coordinamento nazionale presieduto dal più istituzionale dei ministeri, quello dell'Interno, del quale era membro un uomo prezzolato dal duo Carminali Buzzi. Leggendo gli atti dell'indagine Mondo di Mezzo, torna in mente un altro tavolo, parliamo dell'Utavolino, dove il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, Angelo Sino, spartiva appalti e fondi pubblici con aziende politici. E il ruolo di Sino, secondo l'accusa della Procura di Roma, sarebbe stato svolto da Luca Odevaine, l'uomo al servizio del duo criminale e membro del tavolo di coordinamento nazionale, ex direttore di gabinetto del sindaco Veltroni, ex capo della Polizia Provinciale e Protezione Civile con Nicola Zingaretti ed ex pregiudicato. Dall'indagine emerge che per via di centinaia di milioni di fondi statali e comunitari quello dell'accoglienza è stata una straordinaria mangiatoia. Per capirlo basta questa frase di Buzzi a un complice: tu c'hai idea quanto ci guadagniamo sugli immigrati, eh? Il traffico di droga rende di meno. L'altro pezzo sempre su questo aspetto è di Libero. Franco Becchis scrive, il pezzo è così si spiega la capitale invasa dagli extracomunitari. Scrive Becchis su Libero: da ieri a Tor Sapienza sanno, a Tor Sapienza è la periferia di Roma dove sono scoppiati i disordini perché invasa dai clandestini nelle settimane scorse. Ecco, da ieri a Tor Sapienza sanno chi debbono ringraziare per tutto quello che è accaduto in questi mesi. Ha un nome e un cognome, Luca Odevaine. Era il vice capo di gabinetto di Walter Veltroni quando era sindaco di Roma. Poi è stato nominato dall'Unione delle Province Italiane al tavolo del Ministero dell'Interno che coordina l'emergenza immigrati. Un funzionario pubblico di area PD di alto livello che presiedeva pure una fondazione che si occupa di mediazione culturale con gli immigrati e che però era al servizio di quella che la Procura di Roma ha definito la mafia romana. Riceveva per i favori al sodalizio, in particolare per quelli fatti all'imprenditore Salvatore Buzzi, a capo di un vero impero travestito da cop che viveva sul business di zingari e di emigrazione, un regolare stipendio in nero di 5.000 euro al mese e in più soldi legati all'operazione straordinaria che avrebbe portato vantaggi economici a Buzzi e Co. Perché bisognerebbe far conoscere agli abitanti di Tor Sapienza l'alto ex collaboratore di Veltroni? A spiegarlo è lo stesso Odevaine durante un colloquio del 27 marzo 2014 con un collaboratore di Buzzi, il re della gestione migrati. Ah, lo SPRAR a Roma, sospira lui. SPRAR è sigla che sta per Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Si è aggiunta proprio durante l'operazione Mare Nostrum alle tante sigle dell'emergenza e migrazione. Quel sistema serviva proprio ad affrontare le nuove emergenze, in particolare i flussi che arrivavano dalla Siria e dalla Libia in guerra, le migliaia di rifugiati richiedenti asilo. Nuova manna per Buzzi e la mafia romana, che già avevano approntato i loro centri di accoglienza per siriani e libici. Ah, lo SPRAR a Roma, sospirava dunque l'ex vice capo gabinetto di Veltroni. I posti SPRAR che si destinano ai comuni in giro per l'Italia fanno riferimento a una tabella, tanti abitanti, tanti posti. Per quella norma a Roma toccherebbero 250 posti, che è un assurdo, pochissimo per Roma, no? Allora, un mio intervento al Ministero, questa è un'intercettazione di Odevaine, immigrazione, ha fatto in modo che lo SPRAR a Roma fosse portato a 2500, per cui si sono presentati posti per 2500 posti. Tradotto in parole povere, a Roma erano destinati 250 rifugiati, ma il funzionario di area PD corrotto li ha fatti lievitare fino a 2500 posti, in modo che almeno 1000 finissero nelle case accoglienza di Buzzi e della mafia romana, prendendo da loro la percentuale concordata. Un business, quello dei rifugiati, degli zingari e degli immigrati, che nasce quando la guida di Roma c'era Gianni Alemanno e prosegue e prospera quando in Campidoglio sale Marino. E poi il pezzo continua su Libero, il pezzo è di Franco Becchis. Poi sui giornali trovate ritratti di questi personaggi, la difesa di appunto della politica, che dice di essere estranea. Insomma, è un'inchiesta molto complessa, con tanti capi di accusa gravissimi. Oggi saranno altri sviluppi sicuramente. Parliamo anche un po' di politica. Ci facciamo riassumere da Marco Conti sul Messaggero. Italicum, il lodo Renzi in vigore solo dal 2016, scrive Marco Conti, respinta l'idea berlusconiana di leggere prima il capo dello Stato e poi votare la legge elettorale, torna di moda la clausola di salvaguardia, ovvero sia l'Italicum entra in vigore dal 1 gennaio 2016, a proporlo da lo stesso Matteo Renzi e mette d'accordo tutti o quasi. Sarebbe la prima volta che un Parlamento vota il non scioglimento con tanto di data. L'eventualità, cioè l'eventualità di che si fa tutto il 2015 senza andare a votare prima, fa tirare un sospiro di sollievo a un Parlamento di nominati che in meno di 2 anni conta ben 150 cambi di casacca. La clausola di non scioglimento rappresenta la metà del bicchiere pieno, perché l'altra metà sta nel non scritto ma esplicitato più volte dal Presidente del Consiglio: se non passa l'Italicum si va a votare, e si va a votare con il consultellum, ovviamente, cioè con la legge supraproporzionale che la Corte Costituzionale ha lasciato in eredità al Paese dopo aver processato il Porcellum. Un'eventualità che sui parlamentari ha lo stesso effetto dell'aglio per i vampiri, soprattutto su coloro, e sono tanti nel PD come in Forza Italia o nel Movimento 5 Stelle, che sono in rotta con il leader e dovrebbero candidarsi sotto nuove insegne e andare a caccia di voti di preferenza. Alla terza legislatura di nominati il compito potrebbe risultare arduo anche per molti di coloro che contestano l'impianto dell'Italicum. Meglio quindi acconciarsi ad una clausola che dovrebbe inchiodare Renzi a Palazzo Chigi sino al 2016, una sorta di parlamentare stai sereno che il rottamatore pensa di inserire nella legge elettorale, che ovviamente non intacca però le prerogative dell'attuale e di un futuro capo dello Stato di sciogliere le Camere. Movimento 5 Stelle, c'è aria di nuove epurazioni. Repubblica, Tommaso Ciriaco, chi va da Pizzarotti rischia la cacciata. Sul blog di Grillo, una blacklist dei partecipanti al raduno del sindaco di Parma, attacchi a Renzi per lo scouting sul Colle, i falchi contro Artini, che è il deputato che è stato espulso per la telefonata del Premier. Renzi ha chiamato questo deputato, e questo fatto è stato letto come una prova di inciucio fra i dissidenti grillini e Renzi. Puzza di sterco, dice un deputato Movimento 5 Stelle a proposito di questa telefonata. L'espulso, non c'è nessuna affinità politica. Quindi c'è un ultimatum di Grillo, insomma, chi va al raduno che il sindaco di Parma, che appunto è uno dei critici verso Grillo e Casaleggio, ha in programma per il 7 dicembre, chi va si mette contro la linea del movimento e quindi si mette fuori e verrà cacciato. C'è anche un'altra fonte discussioni, che è un decreto del governo, la stampa, Antonio Pitoni lo racconta sulla stampa, mai più in carcere per una mela, sì dei PM alla depenalizzazione, il decreto del governo prevede la non punibilità per i reati di lieve entità. Plauso da magistrati e avvocati, così i tribunali saranno meno intasati. Applausi bipartisan, scrive Pitoni sulla stampa, da magistrati e avvocati. Il provvedimento del governo, che introduce il principio di non punibilità dei reati nel caso di particolare tenuità del fatto, ha incassato il favore delle toghe vestite sia dai PM che dai difensori. Un provvedimento da accogliere con grande favore, assicura il procuratore capo di Torino Armando Spataro. Giudizio pienamente condivisibile, concorda il presidente dell'Unione Camere Penali Beniamino Migliucci. Il provvedimento potrà applicarsi ai reati con pena massima inferiore ai 5 anni quando per le modalità della condotta e l'esiguità del danno, del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Per intenderci, e un piccolo furto, ma anche la truffa, violenza privata e danneggiamento. Quindi i magistrati e avvocati difendono questa depenalizzazione che potrebbe togliere un po' di pratiche dai tribunali che sono intasati. Il centrodestra però protesta, Lega e Forza Italia sulle barricate. Se magistrati e avvocati applaudono, la politica si spacca. Sulla non punibilità dei reati di lieve entità, Lega e Forza Italia non ci stanno. Pazzesco, scrive su Facebook Matteo Salvini. Niente galera per chi commette furto, danneggiamento, truffa o violenza privata. Con la sinistra al potere l'Italia diventa paradiso dei delinquenti. Parla di rischio impunità Gasparri di Forza Italia. Bisognerà analizzare molto bene il testo. Non si possono lasciare impuniti reati che destano l'allarme sociale, mentre l'NCD si spacca su due linee diverse. C'è un po' di minuti ancora per leggere qualche altra notizia. Da Bruxelles, in questo caso, arriva un'altra multa. Sul giornale Riccardo Perlicetti fa un po' un riassunto di tutte le multe che ci stiamo prendendo per colpa nostra. L'Italia del non fare, stangata dall'Europa, maxi multa sui rifiuti, la sanzione 40 milioni per 218 discariche abusive mai chiuse, ma paghiamo anche per debiti della pubblica amministrazione, carceri e quote latte. Che l'Italia sia la magna nera d'Europa non è una novità, scrive Pellicetti sul giornale. Ma è anche vero che siamo stufi di continuare a pagare multe milionarie perché governi e amministrazioni locali continuano a violare le norme comunitarie. Quest'Unione matrigna a volte ci fa imbestialire per le sue direttive senza senso, ma nella maggior parte dei casi ha ragione quando apre procedure di infrazione e poi ci presenta il conto. Come è accaduto ieri quando la Corte di Giustizia Europea ci ha condannato a pagare 40 milioni per il mancato adeguamento della direttiva sulle discariche. Certo, non è semplice risolvere il problema, peccato che l'infrazione sia antica e la Corte abbia già emesso una sentenza nel 2007 in cui ci intimava di chiudere le 4.866 discariche abusive. Ne restano ancora 2.018. Siamo qui a pagare per colpa di una classe politica e di una burocrazia cui però ad ordine è non fare, e l'Italia intanto si dissangua. Siamo il paese più inadempiente d'Europa, oggi incombono 94 procedure di infrazione. Alcune stime parlano di 3,5 miliardi di multe pagate. Ma non basta, questo atteggiamento reca danni enormi non solo ai semplici cittadini ma anche alla nostra esangue economia. Poi c'è un altro pezzo di riforma, in questo caso invece del Vaticano, fa parte della rivoluzione insomma che sta portando dentro Palazzi Vaticani Papa Francesco, il Messaggero. Guardie svizzere, il Papa licenzia il capo. L'annuncio a sorpresa apparso sull'Osservatore Romano. La procedura e il rituale ha spiazzato i cittadini del Vaticano. Nessuna spiegazione ufficiale, ma da tempo nel corpo serpeggiava malumore per l'eccessiva disciplina militare. Cioè, leggiamo il pezzo di Franca Giansoldati sul Messaggero. Il Papa ha rimosso il capo della Guardia Svizzera. L'annuncio a sorpresa è apparso sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, all'interno della rubrica Nostre Informazioni. Il metodo seguito è apparso il rituale rispetto al passato, quattro righe, una specie di fulmine a ciel sereno all'interno del piccolo stato. Il Santo Padre ha disposto che il colonnello Daniel Rudolf Anrig termini il suo ufficio il 31 gennaio 2015 alla conclusione della proroga. Che il comandante avesse terminato il quinquennio previsto non era una novità, anche se Francesco lo aveva riconfermato nel ruolo qualche tempo dopo la sua elezione. Poi qualcosa, cammin facendo, non deve aver funzionato bene. Qualcosa si deve essere incrinato, perché Papa Bergoglio a un certo punto ha iniziato a far capire ai suoi collaboratori che avrebbe voluto vedere un corpo militare meno rigido, con regole meno ossessive di quanto non fossero quelle imposte dal colonnello ai 120 ragazzi svizzeri scelti per proteggere il pontefice e la sua dimora. La ferma per tutti di 2 anni, durante i quali sono previste regole ferree, spirito di corpo, esercitazioni continue, turni di guardia massacranti, l'apprendimento di arti marziali. Continua poi il pezzo e racconta questo nuovo tassello della rivoluzione di Bergoglio in Vaticano. Sul Messaggero lo trovate, il pezzo di Franca Giansoldati. Sul Fatto Quotidiano, nelle pagine del Fatto Economico, vi segnalo questo pezzo di Stefano Feltri. Per i vostri risparmi, attenti a cosa vi offrono le poste. Il dossier, un'ispezione Consob, rivela le pratiche interne del gruppo, prodotti finanziari venduti in base alle esigenze delle poste e non del cliente. Scrive Stefano Felte sul Fatto: la parte dedicata a risparmio e investimenti del sito delle Poste Italiane ci accoglie con questo rassicurante messaggio. Per i tuoi risparmi o i tuoi investimenti, Banco Posta ti mette a disposizione un'offerta completa di soluzioni sicure e vantaggiose. Ma sicure e vantaggiose per chi? Secondo la Consob, l'autorità che vigila sulla borsa, la priorità è che le soluzioni siano sicure e vantaggiose per le poste, non certo per i clienti. Questo è il risultato di un'ispezione lunga che ha fatto la Consob. È un dossier che non è rassicurante per chi alle poste ha affidato i risparmi di una vita. Le verifiche condotte, si legge nel dossier, hanno evidenziato che la società si avvale, nello svolgimento dei servizi di investimento, di meccanismi di pianificazione commerciale e incentivazione del personale fondati sul perseguimento di specifici interessi di business, che affiancati da rilevanti pressioni gerarchiche a tutti i livelli hanno determinato, a valle del processo, significative distorsioni nella relazione con la clientela. Tradotto: quando l'impiegato alle poste propone un prodotto, non pensa a cos'è nell'interesse del cliente, ma a pressione che gli sta facendo il suo capo per raggiungere gli obiettivi di vendita. Secondo la Consob, il sistematico ricorso a forme di pianificazione commerciale per il prodotto costituiscono le componenti di un impianto focalizzato verso la realizzazione di impianti di obiettivi aziendali senza tenere adeguatamente conto delle esigenze della clientela. Un portavoce dell'azienda spiega che dopo il CDA convocato a settembre su indicazione della Consob c'è già stata una riunione con gli uomini dell'autorità per discutere il da farsi, un'altra è prevista entro fine anno in modo da correggere in tempi rapidi i comportamenti contestati. Ecco, quindi questa inchiesta su come gestiscono i risparmi le poste, che sono tanti italiani che affidano le poste i propri risparmi, la trovate sul Fatto Quotidiano a firma di Stefano Feltri. Accennavamo all'inizio questo lungo articolo sulla sfida dell'Europa a Google, il gigante dei motori di ricerca, gigante americano, che da tempo nel mirino, anche perché non paga le tasse per esempio in Italia per le operazioni che fa in Italia, ma le paga in Irlanda, e così fa anche altrove. I timori di uno strapotere monopolistico si sono aggiunte le accuse di privacy e spionaggio digitale. Così, mentre gli Stati Uniti abbassano la guardia, il padrone della rete, cioè Google, è entrato nel mirino del vecchio continente. Il pezzo è di Rampini. Lo trovate su Repubblica. L'Europa sfida il gigante di Google. Adesso ci fermiamo pochi secondi, ci sentiamo dopo con le vostre telefonate. A tra poco. Eccoci qui per il filo diretto con voi. Vi ricordo che potete mandare i messaggi che stiamo già pubblicando sul sito di Radio 3 e gli sms che state inviando alla pagina www.radio3.it. Ne stanno arrivando parecchi, ne leggo qualcuno, c'è Giorgio da Torino che dice che Alemanno è delinquente. Sì, insomma, bisogna fare un processo prima. Ecco, invece il signor Renato dice: attenzione, a Roma si tratta di indagini, non di condanne, ma ormai la giustizia si nutre di popolarità mediatica e poi tutto si sgonfia dopo anni. Alberto chiede, mi viene da chiedere, i rifugiati di Tor Sapienza erano gestiti da Buzzi e Co? Credo che non fossero direttamente le cooperative di questo Buzzi a gestirla, però avevano fatto pressione per aumentare il numero di rifugiati da destinare a Roma, in modo da fare i soldi, destinandone 10 volte tanto rispetto a quelli che dovevano andare a Roma. Glissate su Alemanno, ma veramente abbiamo detto per mezz'ora, insomma, ho detto 50 volte che è indagato. Vabbè, è indagato Alemanno, ecco, lo dico per questo ascoltatore. Ho insegnato ai miei figli soprattutto l'onestà, facciamo fatica a arrivare a fine mese con le notizie che arrivano da Roma, come faccio a guardare negli occhi oggi a pranzo, scrive Maddalena. Scandalo di Roma, scrive Leo di Torino. Qualcuno pensa ancora che chi non viene a investire in Italia pensi all'ostacolo dell'articolo 18? Questa è una bella domanda, infatti. La depenalizzazione dei reati di lieve entità, scrive Stefano da Padova, significherà che i prepotenti saranno i vincitori. Vabbè, poi ne leggiamo altri, sentiamo la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Rossella da Roma.
Sì.
L'azione di ieri del procuratore capo Pignatone, che non è nuovo a indagini di una notevole profondità, naturalmente non lavora da solo perché ha naturalmente dei collaboratori altrettanto validi, secondo me scoperchia il malaffare a Roma. Ora, dire malaffare a Roma sembrerebbe dire un'ovvietà, però sì. Bisogna pure ricordare gli anni lontani, gli anni 50-60, quando si è costruito nelle periferie romane senza quasi licenze, in modo abusivo. Basta adesso andare su la Prenestina, la Casilina, la Tiburtina, e quindi si vede che cosa è stato fatto in quegli anni. Ora, il problema, secondo me, in questo momento mi viene da pensare anche all'ostilità che era stata manifestata verso il sindaco Marino nei giorni scorsi. Forse è una persona che non si presta ai compromessi, quindi si sono trovati in qualche modo spiazzati, si sono trovati sicuramente non in grado di gestire qualcosa di molto grosso che naturalmente loro erano fino a poco tempo fa in grado di gestire.
Sì, sì, ho capito, va bene, grazie. Sì, abbiamo letto all'inizio un titolo su diciamo il risvolto politico che può esserci per il sindaco Marino, che è in grave difficoltà politica a Roma da questa inchiesta che tira in mezzo 6 dei suoi assessori, almeno vengono nelle intercettazioni si parla di 6 assessori che sono lavorano per questo sodalizio criminale. Uno si è dimesso, ovviamente parliamo solo di indagini, di cose dette al telefono, eccetera. Però Marino sembra estraneo. Ecco, può essere che l'estraneità di Marino a Roma, che fu il suo tallone d'Achille in campagna elettorale, perché i romani dicevano: ma non conosce la città e non ha mai vissuto nemmeno a Roma, ha vissuto a Genova, ha vissuto negli Stati Uniti, sia forse un vantaggio per Marino, cioè essere fuori da questo sistema, da questo sodalizio tra imprenditori corrotti, politica corrotta, clan che domina Roma. Adesso è scoppiata, ma ci sono diverse inchieste giornalistiche degli scorsi mesi che raccontavano esattamente questo, cioè questo tipo di sottobosco che governa gli affari, le costruzioni, per esempio. Roma è una città distrutta dall'abusivismo edilizio, dagli interessi dei palazzinari, eccetera. Le periferie sono state costruite in base agli interessi dei speculatori e costruttori. Infatti anche il disagio delle periferie deriva dal fatto che sono state costruite senza nessun criterio urbanistico, ma solo per fare affari. Può essere certamente che Marino sia fuori da questo, da questa rete, però ecco, sono due piani diversi secondo me. Cioè Marino ha delle responsabilità politiche, degli errori, ha fatto una serie di errori enormi. Adesso è chiaro che di fronte a uno scandalo di questo tipo, con di mezzo personaggi della criminalità, con un curriculum criminale spaventoso, le multe non pagate da Marino ci sembra uno scherzo. Però comunque rimane il problema politico di Marino, ecco, non è che adesso non ha più responsabilità politiche solo perché non viene tirato dentro a questa cosa. Sono due piani secondo me distinti. Io rifletterei anche sui 4 miliardi che Roma ha ricevuto come capitale, come Roma capitale, che non sono serviti a niente, che probabilmente sono andati invece nelle tasche di qualche affarista. Quindi chi ha fermato le Olimpiadi a Roma fu Monti, disse di no a fare le Olimpiadi a Roma. Ecco, quella fu forse una scelta sensata, perché se si buttano miliardi a Roma li mangiano queste reti criminali. Adesso abbiamo capito come funziona. Sentiamo un'altra telefonata.
Sì, buongiorno a tutti, Enrico da Milano.
Buongiorno.
Mentre guidavo ho fatto un salto sul volante quando lei ha detto che Renzi afferma che la nuova legge elettorale verrà fatta nel 2016. Beh, allora mi ha fatto un salto indietro e se il mio unico neurone e ha detto che la legge elettorale sarebbe stata fatta nel 2016.
No, non ha detto questo. Ha detto che la farà adesso, ma entrerà in vigore nel 2016. Quindi
ecco,
cioè, si voterà.
Ecco, sì, ma allora non cambia la sostanza, il contenuto e il risultato. Allora, ripeto, se il mio unico neurone non è come la molecola di sodio di quella bottiglia di acqua minerale, io ricordo esattamente che il capo dello Stato rinnovò il suo incarico a tempo, parole precise, perché il Parlamento, che la Consulta aveva considerato eletto non in termini corretti costituzionalmente, facesse subito una legge elettorale o addirittura una riforma della Costituzione. Questo a tempo. È passato un anno e mezzo.
Sì,
a questo
vero.
Punto Renzi non soltanto a questo punto rimanda al 2016 l'esecuzione di questa legge, ma tra l'altro dice che finirà interamente la legislatura. Un Renzi che tra l'altro, ricordiamocelo, non è stato eletto dal popolo, ma scelto e nominato da un capo dello Stato ai limiti della costituzionalità.
Sì,
quindi il popolo italiano è il popolo bue.
Sì, lei ha ragione quando dice che è in ritardo l'approvazione della legge elettorale. Aveva detto Renzi che sarebbe stata la prima cosa che avrebbe fatto, l'ha fatta solo un pezzo e poi si è arenato tutto per l'approvazione poi dell'altro pezzo della legge dell'Italicum, per le note opposizioni dei partiti. Uno vuole una cosa, uno vuole la soglia più bassa perché sennò non entra in Parlamento, quell'altro vuole il premio più basso, sennò Renzi ottiene un premio troppo alto. Insomma, si è impantanata come al solito, e quindi ha ragione lei a dire che è in un ritardo enorme rispetto agli impegni. E non è l'unica riforma in ritardo, perché Renzi forse per un eccesso di fiducia in se stesso è arrivato dicendo faccio a febbraio la legge elettorale, a marzo faccio la riforma della burocrazia, ad aprile faccio la riforma del fisco, poi forse ha capito che ci vuole un po' più di tempo a fare le cose. Però ecco, non ha detto la riforma elettorale la facciamo nel 2016, questo diciamo per essere diciamo aderenti alla cronaca di quello che ha detto la facciamo subito. Si potrà votare nel 2016, quindi si è blindato il Parlamento fino al 2016. Però, come dice lei, neanch'io escludo che voglia arrivare al 2018, anche perché appunto la fiducia degli italiani in Renzi rispetto a due mesi fa, quando invece Renzi avrebbe votato anche il giorno dopo, si sta un po' calando. Le regionali sono state un test abbastanza evidente in questo, diciamo, nel numero di voti che il PD ha perso, e quindi forse l'idea del voto anticipato, ecco, è scesa un po' nelle priorità di Renzi e preferisce rimanere lì, anche se non eletto, come ricordava lei, rimanere lì, probabilmente rimanere lì fino al 2018. Arrivano altri messaggi. Se è giusto il processo Alemanno, va fatto, ma per decidere se buttare o no la chiave nella cella, scrive Tommaso. Noi operai, salari bassi, dignità perduta, pensionati di minima che soffrono, disoccupati, e i politici rubano tutti, scrive Fabio. Sulla scorta degli ultimi arresti di Roma sembra che il vero compromesso storico fra destra e sinistra, che ha funzionato da sempre, è quello sulle tangenti, scrive Luciano. Perché il malaffare di Roma lo fate raccontare da Libero, il Fatto Quotidiano? Serve per dimostrare che i politici sono tutti uguali? La informazione produce antipolitica e qualunquismo, cercando di convincerci a tenerci il malaffare. Chi vi paga? Non si capisce. Dalla malavita dei perfili romani al Campidoglio, la mafia delle larghe intese, dai fascisti al PD, svela i meccanismi del monopartitismo competitivo che infetta l'Italia per l'eterno ritorno dell'uguale, scrive Maurizio. Che i poveri immigrati fossero un miniero d'oro l'avevamo capito. Ora Salvini come farà a fare propaganda, scrive Clara da Bologna. Vabbè, poi ce ne sono altri. Sentiamo ancora chi c'è al telefono. Pronto? Sì, pronto?
Pronto, buongiorno, mi sente?
Sì, buongiorno.
Salve, Vincenzo Palabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap.
Buongiorno.
Intervengo per far notare a tutti i nostri cittadini e radiospettatori che oggi, in occasione della giornata internazionale della persona con disabilità, divenuta dal 1993 anche giornata europea, si terranno una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale. In particolar modo stamattina presso la Sala Verde di Palazzo Chigi ci sarà una iniziativa di sensibilizzazione di quelle che sono le tematiche riguardanti le persone con disabilità. Nella stessa giornata una delegazione della federazione insieme ai tre ministri sarà ricevuta dal presidente Napolitano per evidenziare quello che sarà l'impegno di governo sulle tematiche inclusive per le tante persone con disabilità che vivono nel nostro paese.
Perfetto, grazie, grazie dell'informazione. Appunto, vi ricordo che potete mandare per SMS. Stiamo pubblicando tutti sul sito radio3.rai.it. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio e chiamo da Lucca.
Sì.
Chiamo in relazione ai fatti di Roma, drammatici fatti di Roma riguardo appunto al malaffare. Ecco, io credo che questi fatti debbano avere come conseguenza una generale presa di coscienza sul fenomeno dell'immigrazione e soprattutto il fatto che i disagi provocati dagli immigrati non siano relativi al fatto stesso dell'immigrazione, quanto invece a una gestione politica e privatistica per interessi che poi esulano dall'integrazione stessa, ma da una solamente un interesse personale. Quindi il fatto che i cittadini protestino per gli immigrati debba essere in qualche modo collegato non tanto appunto alla presenza stessa dell'altro, no, nei nostri territori, quanto a come l'altro viene gestito, non in chiave di integrazione ma solamente per sfruttamento a questo punto.
Sì, ecco. Cioè lei dice non sono razzisti gli italiani che lamentano una difficoltà, diciamo, nella gestione di questo problema, ma c'è dietro un interesse che sta alimentando anche l'afflusso di immigrati, diciamo. È così, c'è un interesse della criminalità organizzata negli sbarchi, perché dietro gli sbarchi ci sono poi tutta la gestione dei centri di identificazione, ci sono affidamenti a cooperative. Purtroppo in Italia il sistema degli appalti molto farraginoso e sempre c'è qualche cosa evidentemente che sfugge a ogni tipo di controllo, perché negli appalti si infiltrano cooperative che poi sono riconducibili alla criminalità, affaristi di ogni tipo, addirittura appunto come in questa inchiesta, personaggi che hanno un curriculum criminale spaventoso e che invece lavoravano con le istituzioni tranquillamente, come Carminati, che uno aveva già parte della banda della Magliana. È incredibile che dopo 30 anni, più di 30 anni, possa parlare al telefono con un consigliere regionale, cioè, così come se nulla fosse. Quindi evidentemente c'è un sistema di controlli che non funziona e c'è invece un business enorme sulla emergenza immigrati. D'altra parte ogni emergenza crea soldi e i soldi attirano i delinquenti e la criminalità. Era già successo col terremoto dell'Aquila, c'era quell'imprenditore che rideva di notte sapendo del terremoto, perché già immaginava quanti soldi avrebbe fatto col terremoto. E anche con gli sbarchi e col fallimento di Mare Nostrum, in Italia sono arrivati nel 2014 mi pare più di 140.000 immigrati, genera un flusso di soldi enorme e che poi purtroppo con la mancanza di trasparenza nel sistema di appalti pubblici diventa una manna per la criminalità, che non fa altro che incentivare l'emergenza. Questa è la situazione. Leggo altri sms. Ma chi fa queste indagini? Come mai tutti questi enormi scandali vengono svelati dopo che il bottino è ormai sparito? Sono stati sequestrati 240 milioni di euro, però ieri ho dato un dato, mi ha fatto venire in mente questo sms. Come mai, se si sa, non si può all'origine combattere? Ecco, poi un'altra, Anna Rosa, che adesso torna sulla riabilitazione, insomma, di Marino. Il problema a Roma era la panda di Marino. Purtroppo in Italia si vede la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non la trave. Certo non sarà Renzi a fare pulizia dei corrotti, altrimenti anche la sua maggioranza verrebbe decimata. Ci nomina almeno uno degli errori, enormi errori di Marino. Mi interessa veramente, non è una provocazione, scrive Giovanna Merona. Marino, le multe le ha pagate come? Anche se poteva anche non farlo. L'affare della panda ha tutta l'impressione di un ben architettato raggiro nei suoi confronti. Bechis sul Libero: si è dimenticato che il sindaco precedente era Alemanno? No, io ho letto un pezzo di Libero in cui si parla di quanto lucrano sull'emergenza immigrati. Non è che non si parla di Alemanno, si parla ovunque di Alemanno. Roma risulta 12ª nella qualità della vita, dunque o la classifica è sbagliata oppure corruzione e malaffare non incidono negativamente sulla vita dei cittadini. Franco, vabbè, poi continuiamo, sentiamo un'altra. Pronto?
Buongiorno, sono Filippo Cortiglioni, chiamo da Bologna.
Sì, buongiorno.
Il mio tema è quello dei rifiuti. L'Italia ha appena ricevuto l'ennesima multa, che fra l'altro sono delle piccole finanziarie come importi che riceviamo e le riceviamo da anni e anni. Io vorrei allargare il concetto, perché in realtà nessuno fa niente, secondo me, perché dentro di noi, sì, anche a livello di singoli individui, sì, ci scandalizziamo un pochettino quando arriva questa multa qua, però dentro accettiamo il fatto che gli italiani, deve perdonarmi il termine, sono dentro dei merdoni, insomma. Siamo degli sozzoni e lo dimostra il fatto che quotidianamente si gira per la strada, si trovano delle micro discariche, qualcuno scarica una lavatrice e nessuno dice niente, da sì, sempre si svuotano i posacenere agli incroci. Ma allora, io non dico di mettere la pena di morte, perché fare delle pene allucinanti,
sì,
poi non farle rispettare,
sì,
ma sì, perché ovviamente era provocatorio, mettere delle pene allucinanti e poi non farle rispettare è farsi ridere dietro dalla comunità. Ma porca miseria, abbiamo le telecamere agli incroci, facciamo delle campagne, così come il Ministero fa delle campagne per la cultura, per i libri, facciamo anche delle campagne per sensibilizzare. La gente non deve soltanto fermarsi al micro scandalino, ma sì, guarda che brutto, guarda che schifezza lì.
Sì.
No, Bisogna fare in modo che la gente sia sensibilizzata in questo senso, altrimenti l'Italia, l'Europa continuerà a darci degli sozzoni e noi continueremo a dire ma sì, paghiamo un'altra multa.
Sì.
Anche i giornalisti dovrebbero fare questo lavoro qua, di sensibilizzare la massa, visto che voi avete il potere di farlo attraverso i media. Secondo me è una cosa che va fatta, perché non possiamo continuare a farci dare appunto da tutto il mondo.
Sì, 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 certo. Vabbè, lei parla della questione dei rifiuti, però dal punto di vista del senso civico che manca dei cittadini, insomma, è vero, uno lo può vedere girando un po' l'Italia, ci sono anche molte differenze fra città e città, ci sono città che fanno una raccolta differenziata perfetta, perché ogni famiglia divide i rifiuti in modo scrupoloso, e altre città, ad esempio Roma, dove si butta tutto insieme, che la capitale del paese sia una città che a livello di smaltimento rifiuti è indietro 50 anni è abbastanza significativo, insomma, anche di del senso civico medio nazionale. È chiaro che però insomma le multe europee arrivano soprattutto per la catena poi che c'è dietro lo smaltimento, che non funziona, e che quella invece, appunto, collegandoci a quanto dicevamo stamattina sulla base di questa inchiesta, per la fame che la criminalità organizzata e la delinquenza ha verso il business dei rifiuti, cioè si sta spostando il business della criminalità organizzata, non è più come qualche decennio fa tanto la droga, ma sono altri settori, appunto i rifiuti sono meglio della droga, anche perché sono meno rischiosi, cioè la detenzione di rifiuti non è un reato, ma con i rifiuti la criminalità organizzata fa miliardi, e appunto l'immigrazione, la gestione delle emergenze e poi ovviamente quella delle costruzioni. Quindi lei dice ai giornalisti, beh, noi, cioè, più che dire, raccontare quello che succede, la percentuale di raccolta differenziata che non si fa nelle città, le maglie nere, le classifiche, denunciare, fare inchieste, più di questo non è che possiamo andare a prendere la gente nelle case e fargli mettere l'umido nell'umido, cioè non è che possiamo fare tutto noi. Noi denunciamo, poi se la gente non compra i giornali non è che può dirci perché non fate le cose, cioè, noi le facciamo, però non è che il senso civico si cambia da un giorno all'altro, cioè, dipende da molti fattori. Secondo me bisognerebbe mettere delle multe salate, per esempio, ai condomini che non lo fanno, poi magari la seconda volta, dopo che devono pagare, lo fanno, ecco. Questo potrebbe essere. Ci sono altri sms, dice: inchiesta rete mafiosa romana va anche verso il Vaticano? Grazie MT, per adesso no, però vediamo, non escludiamo nulla. Ma quando si disse che Carminati aveva scontato la sua pena e quindi poteva svolgere incarichi importanti, altra telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto,
buongiorno.
Buongiorno,
mi chiamo Andrea Pinaudi e telefono da Castello d'Agere, provincia di Bologna.
Sì, le chiedo se può essere sintetico, perché no, abbiamo molti...
Guardi, io credo che, come deterrente alle corruzioni, andrebbe applicata la legge sui mafiosi, come i beni sottratti alla mafia, i beni sottratti ai corruttori. Bisogna colpirli sul patrimonio, perché se li colpiamo sul patrimonio,
sì,
e non gli rimane niente immutabile,
sì, 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 sì,
termine, io credo che sia una bella forma di deterrenza. Guardi cosa è successo a Mose, tutti dichiararsi innocente, poi
sì, sì, è vero. Questo è un tema centrale, cioè la certezza della pena, il fatto che la corruzione spesso non porti a delle pene commisurate alla gravità del reato, molti spesso patteggiano e quindi dopo un anno sono in giro. Il bello è che ritornano a fare le stesse cose, cioè nell'Expo abbiamo rivisto Primo Greganti, che era l'uomo delle tangenti della Prima Repubblica, è ritornato a fare lo stesso mestiere, forse appunto perché, come dice lei, sono d'accordo, le pene sulla corruzione forse bisognerebbe ripensarle e soprattutto applicarle. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Marcella da Roma. Senti, buongiorno. Volevo parlare un attimo di questo problema di Roma, di questa mafia, diciamo, all'interno del comune. Io mi sono trovata un anno e mezzo fa circa nell'ex quarto municipio, che poi è diventato terzo, a Via Trazia, convocata per firmare la riduzione del pacchetto di assistenza a mio figlio, che è un ragazzo invalido al 100%.
Sì.
Sono andata lì molto molto amareggiata, però diciamo rassegnata a firmare tranquillamente. Lì ho trovato un gruppo di madri che erano disperate, si ribellavano, urlavano e volevano, alcune si sono rifiutate di firmare questo pacchetto di riduzione dell'orario di assistenza. Io allora ho cercato...
Perché non ci sono più soldi per fare l'assistenza?
Perché non c'erano, sto parlando del giugno del 2013.
Vabbè,
ecco, noi abbiamo un'assistenza, io personalmente, di 15 ore settimanale a fronte di una spesa di circa 1650 euro, che mi sembra esageratissima. Comunque le cooperative devono gestire i servizi e tutto quanto.
Va bene, va
bene. In quel momento io ho pensato che queste madri forse non ragionavano, dovevano essere tranquille, firmare il pacchetto, ma adesso, sentendo tutto quello che sta succedendo o è successo nel comune di Roma, la prossima volta che verrò chiamata farò forse di peggio, perché è impossibile che non siano tutti al corrente di quello che accade. Non mi dica che non sapevano dove andavano a finire i soldi, perché non vengono gestite le priorità. Poi non parliamo degli
immigrati. Ho capito signora, grazie della storia che ci racconta. È chiaro che c'è la coperta, o si tira da una parte o dall'altra, e se la tirano dalla loro parte sempre gli stessi, magari corrotti, magari criminali organizzati, la tolgono a quelli che invece non hanno la forza che ha la criminalità collusa con la politica, e quindi rimangono scoperti i deboli mentre mangiano i forti. Questo purtroppo è la realtà di quello che succede in un'Italia purtroppo che ha questo cancro e si vede da tutti i punti di vista. Cioè, Roma per esempio è una città dove il trasporto pubblico funziona malissimo, e uno può vedere in questa inchiesta, ma anche prima di questa inchiesta, quante assunzioni clientelari, quanto sporcizia ci fosse nelle nomine dentro la società che dovrebbe fare lo smaltimento dei rifiuti. Quindi più è corrotta e clientelare un'azienda pubblica, e peggiore è poi il suo servizio. Quindi i cittadini sono fregati due volte: prima perché la pagano, e poi perché non hanno indietro un servizio e devono poi arrangiarsi. La stessa cosa funziona per lo smaltimento dei rifiuti. Roma è una città molto sporca, e poi anche con la questione degli immigrati, Tor Sapienza, abbiamo visto, ci sono dietro gli appetiti anche in quello, gli appetiti della cupola di questa mafia, della mafia romana, come è stata ribattezzata. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Sono Antonio, telefono dalla Lombardia, provincia di Como. Comunque sono stato dipendente del Comune di Roma per 20 anni, dal 1986 al 2006. Non posso far altro che confermare quello che lei ha già detto, quello che è stato detto finora, che ribadire. Il mio concetto, insomma, il mio intervento era anche un po' ironico, nel senso di dire qualcuno, o lei o chi per lei, a Renzi di tornare a bordo, perché insomma è ora di interrompere un po' questa campagna elettorale fatta benissimo e di badare di più a queste cose. Infatti, da aggiungere soltanto, mi sentivo in questo momento a quello che lei ha già detto, che più di servizi si creano e più il cittadino paga e più aumenta la corruzione. Cioè il servizio non viene erogato, non c'è, il cittadino si sente non in sintonia con chi lo amministra, e quindi c'è chi poi specula sul disservizio, quindi appunto sull'AMA. Io mi ricordo che quando ero al Comune di Roma, una manifestazione a margine, ma che denota quanto malcostumo e quanto in collusione con la corruzione. Lo so che potrebbe sembrare assurdo, ma è così. C'era un dirigente che era dirigente del personale e in contemporanea era anche dirigente sindacale. Quindi proprio due funzioni assolutamente, proprio lontanamente concepibili. Quindi insomma, ecco, devo dire che ha già detto molto su questo discorso dei servizi che dopo diventano disservizi. Tanto per dire,
certo,
che chi poteva vedere, anche il periodo in cui c'ero io, chi poteva vedere non voleva vedere, perché io
ho certo.
Fatto presente le cose in cui ero costretto a vivere, e insomma me ne sono andato via
chiaro.
Per la disperazione, un collega che appunto...
La devo interrompere però per dare la linea anche ad altri. Sì, lei racconta una cosa che viene spesso fuori, cioè che si sanno le cose, chi lavora dentro sa che cosa succede, sa che tipo di pressioni ci sono, sa che tipo di interessi ci sono dietro, ma non funziona niente. C'è anche poi una rete diffusa di interessi, anche magari piccoli, anche magari, non so, sindacali, spesso lei diceva di una doppia nomina, per cui non ci sono, ecco, diciamo, sempre i buoni da una parte e i cattivi dall'altra quando ci sono interessi così grossi in mezzo. Altri messaggi: Mare Nostrum, secondo i dati ONU, ha salvato più di 100.000 vite. Questo si chiama fallimento, no, ma non lo diciamo noi, è stato abrogato Mare Nostrum e si fa un nuovo programma, appunto perché è stato considerato non efficiente Mare Nostrum. Certo, ha salvato le vite, ma non ha funzionato in altri aspetti, per cui è stato messo nel cassetto Mare Nostrum, non lo diciamo noi. Affermare che il Presidente del Consiglio deve essere eletto dal popolo è una grande balla, la Costituzione non lo prevede. Non so chi l'ha detto questo, però questo lo scrive un ascoltatore. Marino ha una grande colpa, è una brava persona e questo la destra mafiosa non può perdonarla. Sergio, però diciamo, qui sta venendo fuori un malaffare trasversale, cioè non si può ridurre alla destra una cosa di partito, cioè una cosa magari fosse solo un partito a essere corrotto, saremmo opposto, purtroppo è una cosa molto più complicata. Ma vedete, la gente purtroppo è fissata che bisogna dare la colpa a una persona, a un partito in particolare. Quello che non funziona è che l'italiano meno non squalifica socialmente chi si comporta in maniera disonesta. Si pensa sempre che i disonesti siano più furbi degli altri. Da ciò derivano tutti i problemi dell'Italia. Alessandro da Genova. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Sì, pronto.
Sì.
Sono Maurizio da Arezzo.
Prego.
Allora, volevo chiederle, nel corso della trasmissione lei ha asserito che Marino ha commesso degli enormi errori.
Sì, ma non lo dico io.
E una ascoltatrice le ha mandato un messaggio chiedendole di menzionarne almeno uno.
Sì.
Ora io dico, aspetti, che il termine enorme, vuol dire enorme, se guarda sul vocabolario è un termine importante, no? Io spero che non faccia riferimento a una multa non pagata. E allora io, riallacciandomi a quell'ascoltatrice, chiedevo di dirmene almeno uno di questi enormi, perché dei piccoli errori li commettono tutti. È enorme, vorrei sapere quale sia. Me lo può dire? Grazie.
Ma guardi, se lei va a Roma, per esempio, le modifiche alla viabilità che ha fatto Marino sono considerate un disastro dai romani che circolano, la chiusura del centro storico, del centro dei fori imperiali. È una delle cose per cui è stato messo in croce dai romani. Se lei vede i sondaggi di Marino, è crollato, mi sembra che nell'ultimo sondaggio dei sindaci fosse tra gli ultimi. Quello della Panda, lo dico, c'è stata una mozione di sfiducia al Consiglio Comunale. Renzi stesso ha detto che chi ha fatto degli errori deve prendersi responsabilità. Cioè, adesso è chiaro che di fronte a una cosa del genere, la multa non pagata da un sindaco, diciamo, vabbè, che cos'è? Però diciamo, vanno separati i piani, perché sennò gli italiani continuano a passare da... Prima si devono dimettere tutti, poi non si deve dimettere perché non ha fatto niente. Cioè bisogna riuscire ad avere lucidamente di fronte le cose e separare i due piani. È chiaro che la criminalità è un'altra cosa, però se un sindaco non paga delle multe, non mi dica che non è una cosa grave. Si sta per dimettere, lo sta facendo per far dimettere il PD. Un'ultima telefonata rapidissima, pronto?
Sì, buongiorno, sono Anna da Firenze. Ieri appunto l'ultima telefonata era di una donna riguardo alla violenza appunto
sì.
sulle donne. Ecco, io dico che uno dei motivi per cui c'è questa violenza non solo sulle donne ma anche sulle altre persone e cominciando poi da quelle più vulnerabili, è il fatto che nella nostra cultura e nella nostra educazione mancano i due aspetti più importanti che dovrebbero essere valorizzati e che sono considerati invece un lusso, e cioè conoscere l'animo umano, quindi conoscere se stessi, e la natura. Mancando questo aspetto, che è molto profondo, quindi anche difficile da affrontare, però va affrontato, perché altrimenti tutto rimane sempre in superficie, rimane sempre sulle punizioni, le sanzioni, le cose più immediate, e nel profondo non si va mai. Ma questo invece è un aspetto che ritengo fondamentale e che andrebbe sottolineato di più, altrimenti arriviamo sempre appunto agli aspetti più esteriori, alle urgenze, alle cose immediate, e i problemi di fondo non si risolvono mai, e questo è uno.
Sì, sì, l'avevamo parlato anche ieri dell'aspetto culturale che c'è dietro, diciamo il vuoto culturale che c'è spesso dietro la educativo, dietro la violenza, specie quella, la violenza di genere. Sì, io non so bene come si faccia a inculcare la profondità, eccetera, cioè non lo so, bisogna chiedere a chi fa educazione, a chi insegna, ecco, che cosa pensano di fare loro, ecco. Se no si rimane nelle formule astratte per cui sembriamo intelligenti ma non diciamo poi niente. Ci sentiamo domani per la rassegna stampa. Io vi ricordo che dopo il GR3 c'è pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, poi tutta la città ne parla col tema del giorno scelto sulla base delle vostre segnalazioni. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla pagina Facebook. Grazie, a domani.
Paolo Brecalini del quotidiano Il Giornale ha letto e commentato i quotidiani di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.